Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
La riforma per questo non ha un fine estetico, quasi si voglia rendere più bella la curia, ne può essere intesa come una sorta di lifting, di maquillage, oppure di trucco per abbellire l'anziano corpo curiale, e nemmeno come una operazione di chirurgia plastica per togliere le rughe. Cari fratelli, non sono le rughe che nella Chiesa si devono temere, ma le macchie. In questa prospettiva occorre rilevare che la riforma sarà efficace solo e unicamente se si attua con uomini rinnovati e non semplicemente con nuovi uomini.
Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Papa Francesco ha incontrato oggi nella Sala Clementina in Vaticano i membri della Curia Romana per i tradizionali auguri natalizi e ha parlato della riforma della Curia Romana. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, in studio c'è Roberto Colangeli alla parte tecnica, Luciana Fantini è in regia. Dunque avete ascoltato un passaggio del discorso che il Papa ha rivolto oggi alla Curia Romana, l'occasione quella tradizionale degli auguri che arrivano prima del Santo Natale, gli auguri nel tempo di Natale, e il Papa, seguendo uno schema che aveva iniziato 2 anni fa, si è rivolto alla Curia parlando di rinnovamento. In particolare, in questo caso, ha voluto spiegare i criteri che sta seguendo la riforma della Curia Romana e ha voluto fare il punto della riforma, indicare i criteri guida, e ha voluto ricordare che la riforma serve per rendere la Chiesa e la Curia conformi alla buona novella, conforme ai segni del nostro tempo e ancora di più rendere la Curia conforme al suo fine, che è quello di collaborare al ministero proprio del successore di Pietro. E il Papa ha centrato il suo discorso su un concetto: riforma della Curia non è un semplice cambiamento delle persone che vi lavorano, ma è una conversione delle persone. Occorre soprattutto una conversione e una purificazione permanente, dunque riforma come conversione dei cuori. E io saluto subito l'ospite che ci aiuta, poi avremo al telefono tra poco anche un altro commento, ma saluto l'ospite che è venuto per questa puntata prenatalizia ad aiutarci in studio. Ringrazio molto Don Gilfredo Marengo, ben ritrovato Don Gilfredo.
Grazie.
Don Gilfredo Marengo è docente di antropologia teologica al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. Don Gilfredo, partirei subito da un'idea. Il Papa parla di riforma della Curia Romana, ma lo fa nell'occasione natalizia. E questo non è un caso, non è che il Papa abbia scelto così un'occasione festiva per parlare poi di qualcosa invece di istituzionale, di concreto. C'è un nesso tra i due temi.
Sì, il nesso c'è e credo che sia molto importante per cogliere in tutta la sua integralità il testo di cui ragioniamo adesso, nel senso che l'inizio e la fine sono questa inclusione molto bella sul tema del mistero del Natale, giocato sul registro dell'umiltà e dell'amore di Dio per gli uomini. In questo quadro si parla di riforma, tant'è che la parola decisiva che attraversa tutto il corpo del discorso è il tema della conversione, no? Quindi non c'è una specie di cappello spirituale e poi una parte, diciamo, più istituzionale che segue altri percorsi e altre logiche. Mi sembra che lo sforzo che il Papa ha fatto in questo testo, ma è lo sforzo di questi anni, diciamo, di riforma, sia proprio quello di mostrare come, radicandosi sul cuore della novità evangelica, no? E quindi radicandosi sull'appello alla conversione, si arriva anche a saper intervenire sugli aspetti più istituzionali, più formali della conduzione della vita della Chiesa, del governo della Chiesa nel suo vertice, da un certo punto di vista il discorso di oggi sembra lo sviluppo di quello che lui dice in Evangelii Gaudium, quando dice che la Chiesa è chiamata alla conversione pastorale e anche il Papa è chiamato a questa conversione, anche colui che esercita il primato nella Chiesa è chiamato a questa conversione.
Ecco, lo abbiamo citato, il Papa ha ricordato che la riforma non è fine a se stessa, ma è un processo di crescita e soprattutto di conversione. E ancora ha detto non può essere intesa come una sorta di lifting o di maquillage. E poi, nella seconda parte del suo discorso, il Papa ha citato 12 criteri guida della riforma: individualità, pastoralità, missionarietà, razionalità, funzionalità, modernità, sobrietà, sussidiarietà, sinodalità, cattolicità, professionalità e gradualità, dunque discernimento, per riprendere un tema al centro della Amoris Laetitia. E poi nella terza parte c'è un elenco dei passi compiuti. E Don Marengo, si tratta dal 13 aprile 2013 fino all'ultimo provvedimento, che è del 18 ottobre del 2016, si tratta davvero di molti passi, sì. Quindi questa riforma sta andando avanti.
Sta andando avanti e impressiona vederli tutti insieme elencati, no? E il Papa li ha proprio anche spiegati uno per uno, quindi è molto interessante questo, così come è molto interessante che, se si leggono con attenzione i criteri guida, si vedono che usa categorie, diciamo, più tra virgolette teologiche, e categorie invece razionalità, funzionalità, ed è interessante vedere che però lui cerca sempre di mantenere un'unità. Cioè, il punto decisivo è quello che dice all'inizio: conversione personale, conversione pastorale. Da questo guadagna l'utilità anche di investire sulla funzionalità, sulla sobrietà, piuttosto che sulla professionalità o la gradualità.
Ecco, c'è tra l'altro una grande concretezza e pragmaticità, sì. Pur con una centralità della pastorale, quindi con questo discorso della conversione che è alla base di tutto il discorso del Papa, ci sono una serie di indicazioni pratiche. Penso al punto 11, quando, parlando della formazione permanente del personale, Papa Francesco ha detto chiaramente che è indispensabile archiviare definitivamente la pratica del promoveatur ut amoveatur. Che significa?
Che significa che un modo per togliere da un posto dove non si fa bene un certo personaggio, gli si dà una carica più importante. È interessante che Abraccio ha aggiunto un inciso molto forte, ha detto: questo è un cancro, riferendosi a questa pratica, diciamo, che è una certa tradizione nelle istituzioni ecclesiastiche e non solo, anche nelle
da conoscitore proprio delle pratiche nocive dell'organizzazione di un'istituzione, ma poi mettendo insieme, e ne parleremo tra poco, l'istituzione con il carisma, no? Questo è uno dei punti che Don Marengo poco fa, a microfoni spenti, mi suggeriva come uno degli elementi centrali di questo discorso. Ma intanto ci ha raggiunto al telefono, e lo ringrazio molto, Don Dario Vitali, ordinario di ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana. Don Dario, ben trovato, buon Natale a lei.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno, buon Natale.
Ecco, una sua impressione proprio su questo discorso di Papa Francesco, che la riguarda anche, no, come studioso di ecclesiologia.
Sì, è un discorso molto forte sulla riforma della Curia. Ricordiamo tutti che quando era stato eletto al Sole Pontificio, Papa Bergoglio aveva ricevuto come mandato dei cardinali proprio quello di una maggior collegialità e poi una richiesta di maggior collegialità e poi questa riforma della Curia, che sembrava essere stata al centro del dramma della Chiesa di Papa Benedetto, con tutte le questioni che ne erano scaturite. Quindi mi sembra importante, si è dedicato a questo attraverso un lungo lavoro che ha voluto ricordare in questo discorso, attraverso i tanti passaggi, i tanti richiami ai passi compiuti, però intanto ha dato le linee per una riforma e per i fondamenti di questa riforma della Curia attesa da tanto tempo.
Cosa significa che al centro della riforma ci deve essere la conversione?
Ma significa, lo dice con chiarezza, che ogni riforma della curia o di qualsiasi istituzione ecclesiale che non passi attraverso una conversione, quindi una modalità interiore di adesione alla vita cristiana, alla vita in Cristo e all'appartenenza alla Chiesa, è sicuramente soltanto una realtà esteriore e non va alla radice delle cose. Naturalmente i due aspetti vanno insieme, ma se ci si limitasse a una revisione delle strutture senza un passaggio profondo, lui lo dice, non si tratta di sostituire semplicemente il personale, ma si tratta di andare più profondamente a un rinnovamento, non uomini nuovi ma uomini rinnovati. Se sono le stesse persone che hanno competenza e che si rinnovano mediante la conversione, così ben venga tutto questo.
Ecco, il Papa ha ricordato che parlando di riforma della curia si possono rinvenire due significati che ha questa riforma. Ascoltiamo le sue parole insieme, poi le commentiamo.
Anzitutto renderla conforme alla buona novella che deve essere proclamata gioiosamente e coraggiosamente a tutti, specialmente ai poveri, agli ultimi e agli scartati, conforme ai segni del nostro tempo e a tutto ciò che di buono l'uomo ha raggiunto per meglio andare incontro alle esigenze degli uomini e delle donne che siamo chiamati a servire. Al tempo stesso si tratta di rendere la curia più conforme al suo fine, che è quello di collaborare al ministero proprio del successore di Pietro.
Quindi da una parte riformare la curia per renderla conforme alla buona novella, al Vangelo, conforme ai segni dei tempi, ma anche renderla conforme al suo fine. Qui c'è quell'elemento pragmatico di cui parlavamo Don Gilfredo Marengo e c'è anche quel richiamo anche alla tradizione delle riforme della curia, perché nelle note al discorso scopriamo che non è la prima volta, no, che si riforma la curia.
Vengono elencate tutte, diciamo, le quattro grandi riforme, compresa quella in corso da Pio X. E poi il Papa ricorda anche alcuni interventi molto significativi di altri papi che non hanno fatto una riforma complessiva, ma che sono comunque intervenuti in maniera molto ampia sulla struttura centrale della Curia Romana.
Anche perché il Papa lo ricorda in un altro punto del discorso, Ecclesia semper reformanda. E Don Vitali, ecco, come commenta questa duplicità della riforma della curia secondo Papa Francesco?
Ma mi sembra importante sottolineare come il primo aspetto, la conformità al Vangelo, dica quel radicamento nella conversione con cui ha aperto il discorso e su cui ha fondato tutta l'idea di riforma. Naturalmente un Vangelo continuamente incarnato, quindi conforme ai segni del nostro tempo, capace di dialogo con la realtà dell'oggi, lo dice anche nei diversi criteri di riforma. Uno è quello della appunto modernità, della capacità di essere dentro nella realtà di oggi. Ma mi sembra importantissimo il secondo, quello riferito alla fine, perché stabilisce con chiarezza che cos'è la curia, cioè un organismo a servizio del primato, quindi sempre in rapporto, lo dice diverse altre volte, che tutti i dicasteri fanno riferimento al Papa, quindi in questo senso la sottolineatura di una giusta comprensione della curia come organismo che deve essere di servizio proprio per l'esercizio del primato, per l'esercizio del ministero petrino.
Ecco, il Papa ha fatto riferimento anche ai discorsi alla curia in occasione del Natale del 2014, in cui ha parlato delle malattie possibili per i curiali, e poi quello dello scorso anno dedicato alla misericordia e alle virtù necessarie a chi presta servizio in curia. E poi ha ricordato che nel processo di di riforma, che è un processo che deve essere progressivo, fatto di diagnosi, analisi, prescrizioni, insomma un processo quasi medico, no? Nelle metafore usate da Papa Francesco. È ovvio che ci siano anche delle resistenze, ha parlato di resistenze aperte, che sono anche come dire benevole, ci vogliono, ha detto il Papa, però ci sono anche quelle nascoste e malevole. Quest'ultime germogliano in menti distorte e si presentano quando il demonio ispira intenzioni cattive, ha detto il Papa. Ecco, Don Vitali, come interpretare queste parole del Papa?
Ma mi sembra che sia evidente questa realtà delle resistenze all'interno della curia, continuamente messe in evidenza dai mezzi di comunicazione, quel poco che si conosce. Si avverte una forma di resistenza, per me che vivo a continuo contatto con giovani studenti, con preti, con un mondo variegato della formazione al ministero ordinato, questa resistenza è molto evidente e si traduce poi in forme di qualche volta di sufficienza, qualche volta di irrisione, anche di resistenza a un Papa che sembra portatore di qualche cosa che porta su un terreno non sicuro, quindi la difesa della dottrina a tutti i costi, addirittura con spesso tentativi di inquadrarlo come eretico o qualcosa di questo genere. Queste sono resistenze nascoste che non hanno il coraggio di palesarsi con evidenza e con capacità argomentativa, ma usano piccole veramente poco apprezzabili parole e ragionamenti legati a una realtà non chiaramente esprimibile. Poi le resistenze malevole e, se posso aggiungere, anche spesso cattive, no? Che interpretano anche in malafede certe espressioni del Papa. Fa dolore questo, no? Così, perché in realtà non si sa cosa si voglia difendere. A me l'unica cosa che torna è quella del clericalismo, contro il quale spesso si scaglia il Papa, parlando di un clericalismo che è più impegnato ad occupare spazi che a avviare processi. Qui mi pare che in grande modo il Papa abbia parlato davvero di un grande processo di riforma della curia.
Don Marengo, è d'accordo su questa lettura?
Sì, sono d'accordo. È interessante proprio nei confronti di chi pone queste obiezioni segnalare che non è usuale nei pontificati più recenti citare due volte la Costituzione Pastor Eternus del Vaticano I, che sancì l'infallibilità del Papa. Quindi questo è curioso, nel senso che è evidente che il Papa è totalmente dentro un percorso e una tradizione forte della vita della Chiesa. L'altra cosa che mi faceva venire in mente l'intervento del collega è anche lo stile, cioè non è comune che un Papa dica guardate che di fronte a quello che sto facendo c'è gente che mi crea difficoltà. C'è questo tono diretto, molto realistico, molto concreto, che credo sia un carattere stilistico proprio non soltanto del modo di comunicare, ma del modo con cui il Papa vive il suo ministero.
E facciamo un'ultima considerazione di tipo proprio pratico, perché parlando dei criteri che devono ispirare la riforma, il Papa ha nominato al decimo posto la cattolicità, la curia deve rispecchiare la cattolicità della Chiesa, e poi ha detto queste parole che ascoltiamo insieme.
È opportuno prevedere l'accesso a un numero maggiore di fedeli laici, specialmente in quei dicasteri dove possono essere più competenti dei chierici o dei consacrati. Di grande importanza è inoltre la valorizzazione del ruolo della donna e dei laici nella vita della Chiesa e la loro integrazione nel ruolo guida dei dicasteri, con una particolare attenzione alla multiculturalità.
Ecco, abbiamo visto le immagini dal centro televisivo Vaticano di questa udienza nella Sala Clementina di Papa Francesco con la Curia Romana. Al momento del saluto finale, del bacio a mano, abbiamo visto, dico a Don Dario Vitali, poi chiederò un commento anche a Don Gilfredo Marengo con noi in studio, ecco, non è che ci fossero molti laici, no, a salutare il Papa alla fine di questa udienza, eppure il Papa, l'ha detto la Curia, deve essere un luogo anche in cui ci siano fedeli laici e in cui siano valorizzate le donne. Siamo sempre sulla scia del Concilio, Don Dario.
Sì, certamente in questo senso dobbiamo riscoprire come la vita della Chiesa deve essere a immagine del popolo di Dio e della varietà dei doni e dei carismi all'interno del popolo di Dio. È evidente che all'interno di una curia romana, con ogni probabilità, è più facile introdurre chierici che laici, uomini piuttosto che donne. Penso che in questo senso valga il criterio della competenza e poi la volontà di manifestare una modalità di servizio nella Chiesa dove, se non è necessaria la forma della la configurazione sacerdotale, la configurazione clericale, no, si dia con facilità ad altri la guida di e l'espletamento di compiti che sono appunto dati a tutti.
Grazie davvero a Don Dario Vitali, che insegna ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana. Grazie Don Dario, buon Natale.
Grazie a voi, buon Natale.
Don Marengo, un suo ultimo commento proprio su questo punto, più fedeli laici in curia, valorizzazione del ruolo della donna.
Ma storicamente, diciamo, l'uscita da un profilo clericale, di clericalismo, il Concilio in qualche maniera lo ha messo in gioco, però come sempre, come giusto che sia nella vita della Chiesa, i tempi sono lunghi. Certamente un accento come quello che il Papa ha ripreso oggi, io credo che diventerà un'occasione di uno sprone, ecco, perché questo dinamismo nelle forme è anche molto bello quando alla fine lo dice, vabbè, si può fare un passo, poi si può anche capire che non è la cosa, cioè è fuori da ogni schematismo, no? Si tratta di provare e di mettersi in gioco, anche su questo credo che sia una strada aperta.
Grazie davvero a Don Gilfredo Marengo, docente di antropologia teologica al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, che ci ha fatto compagnia in studio in questa puntata natalizia, in cui abbiamo commentato il discorso di Papa Francesco alla Curia Romana, che è stato dedicato proprio alla riforma della Curia. Grazie a voi per l'ascolto e da Fabio Colagrande ancora l'augurio di una buona giornata.